Radio Giornale.
Vincitori e vinti sono d'accordo e sia l'iniziativa sulla dissimulazione del volto non cambierà i rapporti con la comunità musulmana. Tutto da rifare, il no chiaro all'identità elettronica impone a governo e Parlamento di ripensare il progetto, ci vorranno almeno 3 anni. L'immortale Pierre Modet, le urne assolvono almeno in parte il consigliere di Stato Ginevrino, giochi riaperti in vista del secondo turno. L'impresa di Aila del Ponte, oro nei 60 metri agli europei indoor di Torun, nell'hockey anche il quarto derby stagionale, va a Lugano. La consigliera federale Karin Keller-Sutter l'ha detto chiaramente, il sì all'iniziativa popolare contro la dissimulazione del viso non è un segnale contro i musulmani, ma quale impatto avrà l'esito del voto sui rapporti con la comunità islamica? La corrispondente da Berna Anna Riva è andata in cerca di risposte.
Occhi, naso e bocca scoperti nell'interazione con gli altri. Quella che i promotori dell'iniziativa reputano una conquista delle società occidentali sarà ora iscritta nella Costituzione. Si conclude così l'ultimo capitolo di una discussione che ha visto spesso chiamata in causa la comunità islamica. Ma come interpreta quest'ultima il verdetto di popolo e cantoni? Cambieranno e in che termini i rapporti a seguito del voto? L'imam Samir Radwan Gelassi.
Non cambiano perché alla fine noi siamo da tempo affrontati a una parte della popolazione, a parte del mondo politico, che polemica molto sui musulmani, l'Islam, quindi anche un po' nascosto questa area di islamofobia a creare la paura degli islami musulmani. Noi questo ci porta a lavorare di più per correggere l'immagine storta confronto l'Islam e i musulmani.
Secondo l'imam, la comunità confermerà il ruolo dei musulmani quali parti integranti della società, ma nemmeno secondo il consigliere nazionale UDC Piero Marchesi il risultato scaturito dalle urne inciderà sui rapporti con la comunità musulmana. Il deputato vede la questione tuttavia da un'angolazione differente.
C'erano diversi rappresentanti della comunità islamica ad essere a favore di questa iniziativa proprio perché il burqa come indumento caratteristico dell'Islam politico non ha nulla a che fare con la religione, ma è proprio una volontà di dimostrare la presenza dell'Islam politico nella società occidentale, dunque non ha nulla a che fare, non andrà sicuramente ad impedire alle persone di fede musulmana di poter praticare la loro religione.
Solo il tempo dirà se queste previsioni corrispondono a verità.
Governo e Parlamento ieri battuti non solo sull'iniziativa anti-burqa, ma anche nettamente sull'identità elettronica. Quanto tempo ci vorrà adesso per un nuovo progetto? A chi toccherà fare il primo passo e con quali contenuti? Pareri a confronto nel servizio da Berna di Giampaolo Driussi.
Das Konzept, von dem sich Bundesrat und Parlament Flexibilität und Reaktionsfähigkeit versprochen haben.
Il concetto di flessibilità e capacità di reazione agli sviluppi tecnologici che Consiglio federale e Parlamento hanno appoggiato non è politicamente sostenibile. Il governo si rammarica, ma resta naturalmente aperto per ulteriori discussioni. Così Karin Keller-Sutter su quel 64,4% di voti che ha demolito l'identità elettronica basata sul sistema pubblico-privato, lasciando intendere più o meno esplicitamente che la costruzione di un progetto simile non sarà così scontata. La responsabile del Dipartimento Giustizia e Polizia ha aggiunto: chi in Parlamento si era detto contrario avrà ora la possibilità di fare il primo passo con nuove proposte concrete. Nel frattempo chiederò di discuterne nuovamente in governo, ma sarà importante che tutti gli interessati e tutte le forze politiche possano tornare a riparlarne in un ampio dibattito pubblico. Eppure i vincitori del referendum non la vedono così difficile e ricordano che in realtà la loro non è mai stata una posizione contraria al 100%. Al privato. Non chiediamo certo che siano gli uffici federali a realizzare tecnicamente la futura identità elettronica, ci dice il responsabile della campagna Eric Schoenenberger. È normale che molte componenti della futura soluzione verranno fornite dall'economia privata. Quello che vogliamo è che la responsabilità nel suo rilascio resti interamente in mano pubblica. Per i contrari alla legge ieri bocciata potrebbero bastare 2 anni per un nuovo progetto, volontà politica permettendo, secondo Karin Keller-Sutter.
Es geht schnell 2-3 Jahre, also das sind in der Regel 3-4 Jahre.
2-3 anni vorrebbe dire andare già molto veloce, gli iter necessitano normalmente di 3-4 anni.
2 sconfitte per il governo ieri, unica consolazione il sì, anche se risicato, all'accordo di libero scambio con l'Indonesia. Ora però tutti guardano al prossimo importante accordo commerciale sul tavolo, quello con l'America Latina, con i paesi del Mercosur. I Verdi chiedono al Consiglio federale di inserire un capitolo sulla sostenibilità molto più incisivo rispetto a quello dell'accordo votato ieri. Da Berna Mattia Serena.
L'accordo con Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay è già molto più criticato rispetto a quello con l'Indonesia, perché al centro delle discussioni non ci sono le importazioni di olio di palma, ma quelle di carne di manzo e di soia, di che farà preoccupare non poco i contadini svizzeri. Tra le priorità del Consiglio federale vi è infatti anche preservare la produzione indigena. Forti del sostegno ottenuto ieri dal loro referendum, bocciato per un soffio, i Verdi avanzano chiare richieste al governo. Per il consigliere nazionale Nicola Valder, le disposizioni su clima e diritti umani dovranno andare oltre quelle previste con l'Indonesia.
Il minimo che deve fare il Consiglio federale è ovviamente avere un capitolo sulla durabilità che sia totalmente contraignant.
Il minimo che dovrà fare il Consiglio federale è inserire un capitolo sulla sostenibilità con regole vincolanti, affinché non sia possibile in alcun caso importare senza dazi soia transgenica o carne di manzo con gli ormoni. Sono queste garanzie che dobbiamo dare alla popolazione. Il ministro dell'economia Guy Parmelin ha affermato che anche nell'accordo con il Mercosur ci sarà un capitolo dedicato alla sostenibilità, per volontà della Svizzera ma anche degli altri paesi dell'ALS, l'Associazione Europea di Libero Scambio. Resta da vedere se queste regole andranno o meno oltre quelle fissate nell'accordo con l'Indonesia, a proposito del quale Guy Parmelin ha promesso che il governo terrà conto delle preoccupazioni espresse dai contrari, in particolare sull'olio di palma, nell'ordinanza di applicazione dell'accordo.
In Vallese il primo turno delle elezioni cantonali sembra confermare la composizione attuale del governo, con 3 PPD, un PLR e un socialista. Tutto però torna in gioco il 28 marzo, poiché nessuno dei 5 candidati arrivati in testa ha raggiunto il quorum necessario per essere eletto. Particolarmente traballante la posizione del terzo PPD, Serge Godin, che distanzia il sesto classificato, l'UDC Franz Ruppen, di appena 700 schede. A Ginevra invece il consigliere di Stato Pierre Modet ha di nuovo sorpreso tutti, ottenendo il miglior piazzamento tra i candidati di destra per il seggio in palio nelle elezioni complementari. Oggi gli altri candidati dovranno decidere come comportarsi al secondo turno. Lucia Mottini.
2 candidati sono già confermati per il 28 marzo. Sono la rosso-verde Fabienne Fischer, che ha incassato il maggior numero di consensi, e Pierre Modet, secondo classificato, che ieri ha assaporato una certa rivincita.
Il y a une satisfaction aujourd'hui.
Soddisfazione, ha detto, a ritrovare i giornalisti che erano sugli scalini del Palazzo di Giustizia 2 settimane fa in altre circostanze. Il riferimento è alla condanna a 300 aliquote sospese per il viaggio ad Abu Dhabi offertogli dagli Emirati grazie ai contatti di 2 imprenditori ginevrini. Le urne sembrano in parte averlo assolto, anche se è lontano dai risultati stellari raggiunti solo 3 anni fa. Ma quali sono le sue prospettive in vista del secondo turno? Il suo ex compagno di partito, il PLR Cyril Hellène, arrivato terzo, ha dato subito forfait come aveva promesso in quel caso. UDC e Verdi Liberali decideranno oggi se mantenere i loro candidati. Se la destra rimarrà spaccata, aumenteranno le chance di Fabienne Fischer di vincere. La maggioranza del governo ginevrino si sposterebbe allora a sinistra. Se ci sarà invece duello, Pierre Modet potrebbe farcela, ma anche se così non fosse, questa elezione gli avrà dato il carburante per continuare la sua carriera politica, puntando al rinnovo dell'intero Consiglio di Stato tra soli 2 anni.
Giunge al termine lo storico viaggio di Papa Francesco in Iraq. Ieri il pontefice ha visitato tra l'altro le città di Erbil e Mosul, ex roccaforte dell'ISIS, al centro di un lungo assedio durante la guerra. Il bilancio di questo viaggio nel contributo da Baghdad di Paolo Rodari.
Baghdad, Najaf, la piana di Ur, Mosul, Karakosh, Erbil. La 3 giorni di Francesco in Iraq si chiude oggi, dopo che il Papa ha toccato le principali città del paese incontrando rappresentanti di ogni religione, leader politici ed anche tanta gente nonostante le restrizioni dovute al lockdown. Per la Chiesa è un viaggio storico. Francesco ha incontrato per la prima volta il leader sciita al-Sistani, aprendo così un dialogo con tutto il mondo sciita. Il Papa di fatto si pone come ponte fra gli sciiti e il mondo sunnita, col quale da tempo i canali sono aperti. Sulla piana di Ur, sede della Casa di Abramo, padre delle tre religioni monoteiste, Bergoglio ha partecipato a un incontro interreligioso con tutte le minoranze presenti nel paese. La sua strada è quella dell'amicizia con tutti, senza alcuna forma di proselitismo. Il Papa desidera che ognuno sia garantita la possibilità di vivere e di esprimere liberamente il proprio credo. Dio è incompatibile con ogni forma di violenza, ha ricordato. Ieri Francesco ha visitato il Kurdistan iracheno, Mosul, la città roccaforte dell'ISIS, e Karakosh, dove migliaia di cristiani sono stati costretti a fuggire. A Mosul non è andato per piantare una sua bandiera, ma per pregare per le vittime della guerra. Per le strade di Karakosh è stato accolto da una folla non preventivabile. Tutta la popolazione è uscita di casa. Il terrorismo e la morte non hanno mai l'ultima parola, ha detto. Nel pomeriggio di ieri, la messa era in Bir con 10.000 persone, al termine un toccato incontro con Abdullah Kurdi, papà del piccolo Alan, naufragato con il fratello e la madre sulle coste turche nel settembre 2015, mentre con la famiglia tentava di raggiungere l'Europa.
E del bilancio religioso, ma anche politico, di questo storico viaggio in Iraq di Papa Francesco si occuperanno anche i colleghi di Modem dalle 8.20 su Rete 1 alle 19.25 stasera su Rete 2. Siamo allo sport. Ieri è stata una domenica ricca di eventi. Prima di parlare del derby di hockey e di calcio, spazio all'atletica, Massimo Micoli.
Sì, buongiorno. In primo piano nella festa della donna l'impresa di Ayla del Ponte, che ha conquistato il titolo europeo indoor nei 60 metri con l'ottimo tempo di 7 secondi e 03 ottenuto nella rassegna continentale in corso in Polonia. Emozionata e felice la ticinese, tra le donne più veloci al mondo.
Provando le mie partenze sono riuscita a cadere. Vabbè, ho fatto un patto di sangue con la pista e poteva solo andare bene, era un segno. Sapevo di avere questo tempo nelle gambe, sapevo di poterlo fare. Ero molto costante sotto i 7.20 e di fare questo salto è incredibile.
Per gli altri eventi della domenica, il quarto derby stagionale di hockey ha visto un altro successo del Lugano, che alla Valascia ha battuto l'Ambri Piotta 3-1. In classifica bianconeri quarti con 70 punti, le ventinesi al nono rango con 44. Per il calcio in Super League, Lugano ha battuto a Cornaredo dallo Zurigo 1-0. Nelle altre due partite, Lucerna San Gallo 4-2, Losanna Sion 1-3. In Italia, ieri sera, Napoli-Bologna 3-1. Stasera, Inter-Atalanta.
Grazie anche per le informazioni sportive. Siamo al termine di questa prima edizione del Radio Giornale, ci sentiamo più tardi con la seconda.